Modulo E. La pubblica amministrazione. Preparati all'interrogazione. 1. Che cosa si intende con l'espressione stato minimo?
L'espressione fa riferimento a un modello che era quello dominante per tutto l'Ottocento, in cui lo Stato aveva compiti assai ridotti rispetto a oggi. Si occupava quasi esclusivamente di mantenere l'ordine all'interno del paese e la sicurezza nei confronti degli altri stati, e si limitava a interventi nel campo dei lavori pubblici e di alcuni essenziali servizi come le poste o la scuola.
2. In che cosa consiste il diritto di accesso ai documenti amministrativi?
Consiste nel diritto riconosciuto a tutti i cittadini che ne abbiano interesse di prendere visione dei documenti elaborati dalla pubblica amministrazione o di quelli da essa utilizzati e conservati avendo anche la possibilità di fotocopiarli. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi realizza i principi di pubblicità e trasparenza individuati dalla legge 7 agosto 1990, numero 241 all'articolo 1, come uno dei criteri cui si deve ispirare l'attività amministrativa.
3. Che differenza c'è tra organi monocratici e organi collegiali?
Gli organi vengono detti monocratici quando sono formati da una sola persona, mentre sono detti collegiali gli organi formati da più persone che devono esprimere congiuntamente la volontà dell'organo.
4. Quali sono i ministeri che si occupano di ordine e sicurezza sul piano interno e internazionale?
Sono il Ministero dell'Interno, che si occupa della sicurezza, dell'immigrazione e della cittadinanza e rappresenta il governo nelle province attraverso i prefetti, il Ministero degli Affari Esteri, che tiene i rapporti con gli altri stati e con le organizzazioni internazionali, il Ministero della Difesa, che gestisce le forze armate, e il Ministero della Giustizia, che provvede al funzionamento della giustizia.
5. Chi è il prefetto e quali funzioni svolge?
Il prefetto è il rappresentante dello Stato nell'ambito della provincia. In quanto massima autorità nella provincia, il prefetto ha il compito di coordinare tutte le attività amministrative svolte dallo Stato in quell'ambito territoriale. Egli è soprattutto il massimo responsabile della sicurezza. Da lui dipendono le questure e le forze di polizia della provincia. Può anche disporre l'intervento dell'esercito. In caso di calamità naturali, dirige e coordina le operazioni di soccorso.
6. Che cos'è il Consiglio di Stato e quali sono i suoi compiti?
Il Consiglio di Stato è un organo composto da circa 100 membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica, per metà tra i giudici dei TAR, ossia dei tribunali amministrativi di primo grado, per un quarto attraverso concorsi pubblici, per un quarto su decisione del Consiglio dei Ministri. Svolge due funzioni fondamentali, una funzione consultiva in materia giuridico-amministrativa e una funzione giurisdizionale.
7. In quali casi la Corte dei Conti esercita un controllo preventivo di legittimità?
Il controllo preventivo di legittimità è limitato a tre categorie di atti: provvedimenti emanati su deliberazione del Consiglio dei Ministri, con esclusione degli atti aventi forza di legge, decreti legge e decreti legislativi, decreti dei singoli ministeri che riguardano specifiche materie, per esempio definizione delle piante organiche, contratti di appalto superiori a un certo importo, regolamenti ministeriali aventi rilevanza esterna. Altri atti tassativamente indicati dalla legge, per esempio i contratti collettivi stipulati dall'ARAN e dai sindacati.
8. Perché alcune autorità vengono dette indipendenti?
Perché si tratta di autorità poste al di fuori dell'organizzazione dei ministeri e della relativa gerarchia. Non sono formate da funzionari dello Stato, ma da esperti particolarmente qualificati nei settori in cui esse operano, i quali esercitano il loro mandato per un periodo di tempo determinato. In questo modo, queste autorità danno garanzia di indipendenza e di imparzialità, non soltanto rispetto ai vari interessi privati in gioco, ma anche nei confronti del governo stesso.
9. Quali sono le maggiori critiche che vengono sollevate contro il sistema degli enti pubblici?
Un primo ordine di critiche riguarda la scarsa efficienza di questo sistema, in quanto la proliferazione degli enti pubblici è avvenuta in modo disorganico, spesso sotto la spinta di esigenze contingenti e attraverso interventi legislativi scoordinati. Così è accaduto che competenze simili fossero attribuite a decine di enti diversi, determinando inutili duplicazioni e sprechi di denaro pubblico. Un secondo ordine di critiche riguarda la scarsa democraticità del sistema. Infatti, una parte rilevante della pubblica amministrazione finisce per sfuggire al controllo del Parlamento, che non può riuscire a seguire adeguatamente l'attività di una miriade di enti.
10. Attraverso quali importanti fasi è avvenuto il processo di privatizzazione delle imprese pubbliche?
La prima fase ha comportato la trasformazione delle principali imprese pubbliche in società per azioni, quindi ha riguardato la loro natura giuridica e non la proprietà che è rimasta allo Stato. Nella seconda fase è avvenuta la vera e propria vendita ai privati dei pacchetti azionari delle imprese trasformate.
11. Quali erano le principali finalità della riforma del pubblico impiego degli anni 90?
L'obiettivo fondamentale era quello di equiparare i pubblici dipendenti ai lavoratori del settore privato e, nello stesso tempo, di introdurre anche nel settore pubblico condizioni di maggiore flessibilità nella gestione del personale. La riforma ha modificato radicalmente i principi su cui si basa l'impiego pubblico e ha introdotto numerose innovazioni finalizzate a separare più nettamente i compiti dei politici dai compiti dell'amministrazione.
12. Quali sono i requisiti di un provvedimento amministrativo?
I requisiti essenziali di validità di un provvedimento amministrativo sono il soggetto che emana il provvedimento, l'oggetto, ossia la persona a favore della quale o contro la quale il provvedimento stesso è diretto, il contenuto, ossia la dichiarazione di volontà dell'organo che l'ha emanato, e infine la forma in cui il provvedimento deve essere redatto.
13. In che cosa consiste l'autotutela?
È lo strumento con il quale la pubblica amministrazione, che ha emanato un atto amministrativo commettendo un errore, può agire d'ufficio, cioè di propria iniziativa, per eliminare o correggere i difetti dell'atto. Si chiama autotutela perché in questo modo l'amministrazione si protegge da sé contro i propri errori. Esistono varie forme di autotutela. Lo stesso organo che ha emesso l'atto o un suo superiore gerarchico possono disporne l'annullamento, naturalmente con effetto retroattivo, sia per i vizi di legittimità sia per i vizi di merito. È possibile eliminare l'invalidità dell'atto senza doverlo annullare emettendo un nuovo atto legittimo in sostituzione di quello illegittimo, convalida, oppure provvedendo in seguito a svolgere quegli adempimenti obbligatori la cui mancanza rendeva illegittimo l'atto, sanatoria, oppure ancora disponendo la revoca di un atto da cui discendano effetti continuati nel tempo.
14. Come avviene la scelta del contraente nei contratti della pubblica amministrazione?
Nei contratti pubblici la scelta del contraente non è libera, ma sono previste complesse procedure per far sì che essa avvenga in modo imparziale, che il prezzo sia il più conveniente possibile per l'amministrazione e che la qualità delle prestazioni offerte sia la migliore possibile. Per ottenere questi risultati l'amministrazione deve indire una gara tra tutti coloro che desiderano offrire le loro prestazioni e valutare in modo imparziale chi offre le condizioni migliori in termini di prezzo e qualità. A seconda della materia o della natura del contratto, esistono numerose procedure di gara che prevedono l'emissione di un bando pubblico, la formazione di una commissione aggiudicatrice, la presentazione delle offerte da parte dei soggetti che partecipano e infine l'aggiudicazione, ossia la dichiarazione del vincitore da parte della commissione. Solo in casi eccezionali è ammessa la trattativa privata tra l'amministrazione e il singolo contraente senza una preventiva gara.
15. In che cosa consiste il demanio?
Il demanio è una forma di proprietà che può far capo soltanto allo Stato e agli enti pubblici territoriali, regioni, province, comuni. Esistono infatti il demanio statale e i demani regionali, provinciali e comunali. Fanno parte del demanio due gruppi di beni espressamente indicati dalla legge, che formano rispettivamente il demanio necessario, marittimo, idrico-militare, e il demanio eventuale.
16. Quali beni fanno parte del patrimonio disponibile?
Fanno parte del patrimonio disponibile dello Stato e degli altri enti pubblici tutti quei beni di loro proprietà che non appartengono né al demanio né al patrimonio indisponibile. Si tratta di beni che non sono specificatamente usati per scopi pubblici e che la pubblica amministrazione possiede allo scopo di ricavarne un reddito. Per esempio, edifici o terreni dati in locazione, titoli di credito, depositi bancari, denaro liquido, eccetera. Tali beni non sono soggetti a un regime giuridico speciale. Possono essere commerciati liberamente come qualsiasi bene privato.